I lemmi del suo manto riempivano il tempio. Attorno a lui stavano dei serafini. Ognuno aveva sei ali. Con due si copriva la faccia, con due si copriva i piedi e con due volava. Proclamavano l'uno all'altro: Santo, santo, santo è il Signore, Dio degli eserciti, Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Vibravano gli stipiti delle porte alla voce di colui che gridava, mentre il tempio si riempiva di fumo. E disse: Oimè, io sono perduto, perché un uomo dalle labbra impure io sono, e in mezzo a un popolo dalle labbra impure io sono. Eppure i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti. Allora uno dei serafini volò verso di me. Teneva in mano un carbone ardente che aveva preso con le molle dell'altare. Egli mi toccò la bocca e mi disse: Ecco, questo ha toccato le tue labbra, perciò è scomparsa la tua iniquità e il tuo peccato è espiato. Poi udì la voce del Signore che diceva: Chi manderò e chi andrà per noi? E io rispose: Eccomi, mandami. E parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Santo è il Signore, Dio dell'universo.
Santo è il Signore, Signore, Dio dell'universo.
Il Signore regna, si ammanta di splendore. Il Signore si riveste, si cinge di forza. Rende saldo il mondo, non sarà mai scosso.
Santo è il Signore, Signore, Dio dell'universo.
Saldo è il tuo trono fin dal principio. Da sempre tu sei, Signore.
Santo è il Signore, Dio dell'universo.
Degni di fede sono i tuoi insegnamenti. La santità si addice alla tua casa per la durata dei giorni, Signore.
Santo Signore, Signore, Dio dell'universo.
Alleluia, alleluia. Non temere, piccolo gregge, dice il Signore, perché al Padre vostro è piaciuto darvi il suo regno.
Alleluia,
alleluia.
Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo padrone. È sufficiente per il discepolo essere come il suo maestro e per il servo come il suo padrone. Se hanno chiamato Belzebù, il padrone di casa, quanto più i suoi familiari. Non li temete dunque, poiché non v'è nulla di nascosto che non debba essere svelato e di segreto che non debba essere manifestato. Quello che vi dico nelle tenebre, ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, predicatelo sui piedi. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che ha il potere di far perire e l'anima e il corpo nella genna. Due passeri non si vendono forse per un soldo, eppure neanche uno di essi cadrà a terra senza che il Padre vostro lo voglia. Quanto a voi, perfino i capelli del vostro corpo sono tutti contati. Non abbiate dunque timore. Voi valete più di molti passeri. Chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini? Anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è in cielo. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini? Anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è in cielo. E parola del Signore.
Gloria a Dio Cristo. Con due la faccia e con due volava.
E con due? Questa faccia vuol dire mettere un velo sul nostro io. Sai, le donne musulmane si mettono un velo sul io. Non vuole farsi vedere. Cioè, il nostro io non deve farsi vedere.
E i serafini? Ah, ecco, qui sono i serafini, non i cherubini. Cosa vuol dire? No, perché sto rendendomi conto in questo momento. Allora, i lembi del suo manto, ben questo. Intorno a lui stavano i serafini. Io stamattina ho già letto 5-6 volte, però leggevo serafini e nella testa pensavo ai cherubini.
Ma che differenza?
È uguale, non lo so. È la stessa cosa.
Qualcosa di raro.
No, i cherubini però... e i serafini allora diciamo, no. Hanno solo la testa, poi due la luce.
Sì. Ah.
Adesso vi dico cosa mi hanno detto a me quando ero bambina.
Benissimo, sentiamo.
Vero? Dice che i cherubini, o chiamiamole anche i serafini, dice che sono gli i bambini piccoli piccoli quando muoiono. È vero? O sarà? Ma credenza.
Ecco, penso ce ne sono tanti. Comunque, gli angeli sono i puri annunci di Dio. È annuncio di Dio.
Annuncio di Dio.
Ogni annuncio di Dio che arriva a noi è un angelo.
È un angelo.
È un angelo. I serafini sono quelli che sono in continua contemplazione di Dio, quindi che sono sempre alla presenza di Dio.
Ecco, i serafini. E si chiamano anche
sì, ma sono classi di angeli, però tenere comuni gli angeli, poi dopo andiamo a cercare. Tanto non possiamo capirci, non abbiamo la possibilità di verificazione, quindi parliamo di cose che possiamo verificare.
È la fantasia di...
Comunque il fatto dell'angelo è questo, l'angelo è un annuncio. L'annuncio che arriva a noi, mi piace così, è un angelo di Dio, no? È un angelo di Dio. Il demonio invece... è un annuncio dell'io, quindi se arrivano a noi parole in cui si glorifica l'io dell'uomo, lì abbiamo il demonio. Mentre invece là dove sono degli annunci che glorificano Dio, lì abbiamo angeli, mi spiego, angeli di Dio. Poi, come ogni persona si distingue da un'altra persona, da come parla, eccetera, da come pensa, così anche tra gli angeli c'è distinzione, tra più degli altri, c'è chi è più vicino a Dio, chi è più vicino a Dio, e così tutte le anime, e a seconda della vicinanza che si ha con Dio, si parla, per cui uno distinto dall'altro, lui c'è un carabini, un serafino,
ecco, non è che fossero i bambini piccoli piccoli quando una volta morivano.
Ma anche loro sono angeli, perché si capisce, sono annunci di Dio, sono anche angeli che arrivano a noi, tutto è...
Una volta alla funerale di una bambina di pochi mesi ho sentito il sacerdote chiamarla santa.
Sì, lo so.
Perché è
una pura espressione di Dio.
Il puro annuncio di Dio è un io cosciente, è persona, il puro annuncio di Dio.
Presso Dio tutto è persona.
Ecco, anche
presso Dio tutto è persona, anche il rapporto è una persona.
Però è diverso dal
rapporto una persona all'altra, è una persona, mica presso Dio tutte persone, sì, perché sì, sì. In Dio si caratterizza per colui che è, e quindi tutto ciò che è presso Dio è per la partecipazione di Dio, quindi è consapevole, quindi è persona, mi capisci?
Persona.
Presso Dio tutte persone. Poi ci sono i segni delle persone, cioè una persona si manifesta all'altra, mi capisci? Cioè io mi manifesto a te, quindi la mia persona imprime su di te qualche cosa, quello che tu ricevi di me, mi capisci? Questo è un segno, un annuncio di me in te, però sono io che provoco in te un certo movimento, mi capisci? Ti tocco, ecco, capisci? Faccio del rumore su di te, ma creo in te un movimento, quel movimento che tu subissi è un segno di una presenza, di una persona, mi capisci? Una cosa è la persona, una cosa è il segno di quella persona.
E quindi il segno è anche il segno di Dio?
È tutta la creazione è il segno di Dio, ma nel pensiero del nostro io.
Sì.
Tutta la creazione è fatta nel pensiero dell'io.
Però non tutta la creazione è persona. Non tutta la creazione.
No, dico presso Dio.
Ah, ecco.
Questo invece è presso il nostro io. Tu vedi quel fiore lì fa parte del tuo io.
Quindi è cosa, diciamo?
E quindi è un rumore, sì, il fiore è un rumore, mi capisci? È un segno che il creatore... Come io che sto parlando a te, io sono sempre io, ho il mio pensiero, mi capisci? Però dico una parola, questa parola crea del rumore in te, cioè nel tuo orecchio, crea un movimento, quel movimento che crei in te, il mio pensiero è il mio pensiero, sempre in me, però il movimento è in te, tu senti questo movimento, il movimento chi è che lo provoca? Non sei tu che lo provochi, tu lo subisci, chi è che te lo fa subire? È un'altra persona. Hai capito? Quindi il fiore è come se tu sentissi il suono di una parola in te, mi capisci?
Sì, sì, è un segno di una persona. Col fiore
tu senti il rumore, diciamo così, nei tuoi occhi, senti, hai capito? Questo è sempre il segno di un altro che parla a te.
Che vuol comunicare un pensiero.
Il creatore, ecco, il creatore parla a te, mi capisci, attraverso il fiore magari, è un segno, ma in te però, quel fatto lì, mi capisci?
Sì.
Ora, per questo bisogna sempre superare il segno, perché il segno è in te. Tu devi domandare chi è che mi tocca. Ecco, devi sempre stare attento a colui che ti fa arrivare, capito, un segno, perché ti sta toccando, cioè ti chiama. Allora, se non ti chiama, cosa fai? Chi è che mi sta chiamando? Ecco. E non ti riposi, fintanto che non vedi chi è che ti chiama. Chi ti chiama è una persona. Capito? Il segno non è una persona, il segno è in te, tu sei persona. E l'altro che fa alla tua persona un segno di sé. Per comunicarti qualche cosa, hai capito?
Sì.
Ma tutta la creazione è Dio che ci tocca in qualche modo per farci alzare gli occhi e capire chi è che mi tocca. Ecco, capito questo?
Sì, a me no, devo interessarmi a capire l'io di quella persona che parla, non mi interessa cercare di capire se questo qui presso Dio è un io, come diciamo che è tutto presso Dio e persona, no?
Tutto.
E quindi un annuncio presso Dio e persona, perché a me arriva nel pensiero del mio io come segno di un altro io.
Si capisce.
Quindi solo da Dio capirò che questo,
solo da Dio.
Questo è solo a volte un io.
Ricordando, siccome però tutto ciò che è presso Dio non fa altro che parlarti di Dio, mi capisci? Tu non ti devi fermare alle persone o agli angeli o ai santi. Ma devi sempre cercare che cosa ti dicono di Dio, perché in tutto c'è Dio che parla e che opera. Anche attraverso le persone è sempre Dio che parla e che opera. Per cui bisogna sempre risalire alla causa, cioè a Dio. A Dio che parla e opera in tutto.
Però c'è una differenza enorme tra il fiore che mi parla, no? Il Dio, è un segno di Dio che mi parla, e invece una persona che mi parla, perché una persona...
Anche nel fiore c'è una persona che ti parla, sai che quella persona tu non la vedi. Tu invece vedi una presenza fisica, un corpo, e tu dici non c'è persona, non è persona, è quello un corpo.
Sì, però la persona mi parla col pensiero, cioè ha un pensiero.
Ma anche nel fiore c'è un pensiero.
C'è il pensiero.
C'è pensiero di Dio. Dio ti parla. Non c'è nessuna differenza tra me che in questo momento qui sto parlando, per cui sto urtando il tuo orecchio. Io con la mia parola, mi spiego, faccio un certo rumore, è come se spaccassi un piatto, il rumore di questo piatto che si spacca, hai capito? Ecco, metti in movimento il tuo orecchio. Il tuo orecchio che è in movimento, tu subissi un avvenimento. E dici, cosa è successo? Perché sei stata turbata, così lo stesso, il fiore è Dio che ti fa arrivare, non all'orecchio ma all'occhio. Hai capito? Un rumore. E tu noti. Però, che pensiero c'è in questo fiore? Cioè, Dio che mi presenta questo fiore, quindi che mi sta mettendo qualcosa nell'occhio. Cosa mi vuoi dire? Hai capito? È sempre Dio che in tutto.
Sì, anche noi una persona attribuiamo, più facile attribuire...
Per noi è più facile perché ci fermiamo.
Perché la persona mi esprime un pensiero, no?
Ma anche Dio ti esprime un pensiero.
Sì, bisogna
cantare. Cioè, solo che tu... Cioè, la persona fisica ha un corpo e tu ti fermi al corpo. È come se tu vedessi un meccanico che ti arriva con un martello in mano, mi capisci? E non vedessi il meccanico, ma vedessi solo il martello. E il martello che è lì, che ti aggiusta l'apparecchio. E tu dici, il martello è venuto e mi aggiusta l'apparecchio. No, c'è un meccanico che adopera il martello, mi capisci? Mi capisci? Non ti fermi il martello. Tu vedi solo il martello, vedi il meccanico. Ora, in tutte le cose c'è Dio. Adopera tutte le cose, hai capito, per far arrivare a noi un segno di sé. E noi dobbiamo sempre cercare il pensiero di questo Dio che, ecco, mi presenta le cose. Per cui ogni cosa va sempre dialogata con Dio, perché è Dio il creatore, è Dio che sta parlando.
Sì, quindi...
Non dobbiamo mai dimenticare, noi ci fermiamo con facilità all'apparenza. L'apparenza è il martello. Ciao. L'apparenza è il martello, mi capisci? Non ti devi fermare l'apparenza, non dici mica è arrivato il martello ad aggiustarmi, non so, capisci? Un ferro da stiro, dice è venuto il meccanico con un martello, mi capisci? Però tu vedi il martello e vedi anche il meccanico, Però con Dio invece, siccome Dio è spirito, vedi soltanto il martello e non vedi il meccanico. Non è fare l'errore il martello che mi aggiusta le cose.
Sì, sì, nella persona che mi parla non devo mai cercare il pensiero della persona, ma il pensiero
sempre di Dio.
Cosa
sempre
dice?
Perché
dice
Dio è il creatore, Dio, nemmeno un cappello cade dal vostro capo senza che Dio lo voglia. Se ti cade un cappello, non dici, oh, mi ha messo un casco che vai. Devi dire, Signore, cosa mi vuoi dire su questo, che mi fai cadere questo cappello? Che significato? Cosa mi vuoi significare? Perché è Dio che me lo fa cadere. E se Dio me lo fa cadere vuol dire che mi vuol comunicare un pensiero suo. E allora devo arrivare al pensiero. Tu non contenti se io ti sto parlando, non contenti se ti sono le parole, il rumore delle parole. Vuoi cercare di capire che cosa ti dico attraverso le parole. Hai capito? Quindi arrivare al pensiero. Così anche Dio, che sta parlando noi tutto, mi spiego? Ecco, vuole comunicarci un pensiero, noi dobbiamo sempre arrivare al pensiero di Dio, non fermarci alle parole.
E la difficoltà con la persona, con la creatura, proprio perché la persona, per grazia di Dio, genera un pensiero, perché Dio vi dà questa nuova seta qui. E per noi è molto facile fermarci al pensiero di quella persona, mentre invece col fiore noi diciamo il fiore non pensa, il fiore è più logico che un segno di un altro. C'è quel rischio lì, invece di ancora capire che effettivamente la persona è un segno di Dio che genera un pensiero. Sì, e quindi da capire ancora quello, ma non fermarci.
Perché oltretutto se tu ti fermi, ti illudi di capire il pensiero della persona, non capisci mica. Proietti il tuo pensiero sull'altro e credi di capire, ma invece sei tu che capisci, hai la tua intenzione e di ascoltare Dio vuol dire questo. Ascoltare Dio non voleva dire quello, sei tu che avevi in testa quello. Non è che capisci veramente il pensiero dell'altro. Per capire il pensiero dell'altro tu dovresti riferire le cose a Dio e vedere da Dio, perché hai capito, soltanto da Dio si conosce veramente la cosa, anche il pensiero che c'è nell'altro. Ma senza Dio no, senza Dio noi fraintendiamo tutto.
Sì, sì.
Cioè senza Dio noi rivestiamo le cose di quello che noi abbiamo in testa e quindi non conosciamo mica veramente le cose. Se ti dico quante volte noi sentiamo delle mogli che dicono così, dopo tutta la vita che vivo con mio marito io non lo conosco ancora. Il che vuol dire che tutta la vita che ha vissuto con suo marito non ha mai capito il suo pensiero, il pensiero del marito. Ha sempre proiettato, mi spiego, il suo pensiero su quello del marito, ma non ha mai capito. Vedi?
Ma però ti penso che se noi per toccare il pensiero di una persona ci portiamo in Dio, da Dio possiamo capire, ma se questa persona è motivata da Dio, se fosse una persona che è motivata dal suo io, Dio ce lo fa capire.
Ma si capisce, ma per Dio tutto è luce.
Anche.
È lontano da Dio che tu, è lontano da Dio che tu confondi tutto, perché non c'è nessuno senza Dio che ti comunica, ti possa comunicare qualche cosa. Senza Dio c'è l'incomunicabilità, nell'inferno non si comunica niente,
non c'è
assolutamente
mai la certezza
niente
di capire.
Tutti nell'inferno, ognuno, mi capisce, e intende l'altro secondo quello che lui ha in testa, cioè non capisce niente. Io non posso capire, dico, la cosa è così, la cosa è quella così, solo perché io la penso così.
I segni sono ambigui.
Il mio pensiero non fa la verità. Io non posso capire, io invece proietto sempre, fin tanto che non arrivo a Dio, io non ho fatto altro che rivestire gli altri dei miei abiti e quindi sbaglio sempre. Per cui non c'è nessuno che in realtà mi possa comunicare qualche cosa senza Dio. Per questo Dio è il vero maestro, l'argomento di domani sera. Mi capisci? Dio è solo il vero maestro che ti insegna veramente le cose, ma senza Dio nessuno ti può insegnare le cose. Abbiamo l'illusione che ci comunicano, non ci comunicano niente. Il mio cuore intermuore soltanto. Non posso comunicare.
È una novità questo, non pensavo che Dio rivelasse anche a chi cerca in lui il pensiero.
Penso a Dio tutto è luce.
No,
tutto
ma che rivelasse che non anche l'altra persona non è motivata da Dio.
Non c'è niente di nascosto presso Dio, per favore.
Sì, sì, perché Dio è luce.
Mi fa venire in mente un
non
pensiero.
Mi ha capito bene, cosa vedi? Il problema è arrivare al pensiero di quella persona e dici con Dio posso arrivare al pensiero.
Sì, lui ha detto prima che con Dio tu puoi conoscere la persona, ma io pensavo riesco a conoscerla solo se questa persona è motivata da Dio, ma se non fossi motivata da Dio non pensavo che Dio mi facesse capire
anche
quello. Se non
pensavi potessi conoscere invece, il pensiero di una persona staccata da Dio.
Che una persona è staccata da Dio. E invece se Dio è luce mi illumina anche.
Anche con quel pensiero staccato. Ma anzi, quel punto lì, in Dio vedi che in quel pensiero staccato da Dio vedi un pensiero di Dio, vedi un significato di Dio,
diventa uno non giudica mica la persona, no?
No, dicevo, avete già sentito dire qualcuno che parla con i fiori e che
È Rinna che parla con i fiori. Sei tu.
No. È la mia consuocera, il Licangi. Questa donna parla con i fiori, perché, ma io ho già sentito un sacco di gente che parla con i fiori, accende la musica ai fiori, alle piante.
Per farle crescere.
Sì, quello l'ho già sentito anch'io. Sì,
li accarezza, li accarezza, li bacia.
Sì, parte per Monte... Beh, a questo punto non lo so, comunque mi ha detto. Io partivo per Montecatini e avevo una pianta che mi faceva tutte le ali meste. Allora l'ho bagnata, poi ho chiuso e ho detto, e quando arrivo da Montecatini voglio vederti bella, voglio poi vederti a posto. Io sono arrivata da Montecatini e la mia pianta aveva 3 o 4 germogli, fuori stagione, fuori tutte. Adesso sentendo parlare di Dio, dicevo, ma allora può darsi che sia proprio un disegno di Dio quello di parlare con i fiori, che venga collegato a Dio in qualche modo. Non è così? Forse
può darsi.
C'era quel signore che aveva...
Sentono l'affetto le piante, eh? Sentono l'affetto.
Dicono.
Ma che aveva un giardino con delle fiori e con tutte scritte proprio che invitavano a parlare con i fiori, a dare attenzione.
In che posto?
Davanti al ragioniere c'era un signore che amava molto i fiori.
Com'era?
Aveva tutte scritte, ma una cosa proprio che rivelava che
la sua vita
era un confronto anche di questi fiori.
Però sente tutto questo.
Ma cosa c'era?
Il rischio di fermarsi al segno, perché si parli così, anche...
O di credere che la mia parola che è così potente...
Don Francesco, non inflate il prete, non che l'ha proprio... E lui è proprio estasiato da queste montagne, dai fiori, diceva che artista, la creazione, tutto, però non basta ancora, perché, come diceva prima, ci porta un pensiero, i fiori, diceva, penso... che il seminatore continuamente, perché c'è una fioritura che si sposta su, fino sulle cime, in effetti è un osservatore attento, no?
Mica è vero, è un ricercatore di Dio.
Ma sì, ma certo, perché lo riferisce, anzi, ha detto, ha fatto un castello grosso, la cattedrale al centro, si vede la rocca dell'abisso, sulla sinistra, come diciamo, la navata c'è l'abside, poi la navata centrale, poi sulla destra le navate laterali, metteva i nomi delle montagne.
Cerca il segno di tutto.
Quindi vedeva proprio come un mosaico fatto da Dio. Però d'accordo, poi ha fatto il paragone, ha detto un quadro di Van Gogh, di fiori, gli danno 13-14 miliardi, è una brutta coppia della fioritura che c'è in
montagna.
Hai parlato con...
Siamo arrivati a 100 miliardi.
5 minuti.
Quando?
Tanto per aggiornati
lì all'altro ieri.
Tanto per aggiornati in borsa, i quadri di Van Gogh sono arrivati a 100 miliardi.
Ma? Sì, è un po' poco.
È stato di nuovo apprezzato, ah? Tornato in voga.
No, è un pittore morto della...
100 miliardi.
1800.
È incredibile. Lui diceva appunto quello, 13-14 miliardi.
No, è già arrivato a 100.
È vecchio, attenzione.
Pensate che...
Ma sono tanto belli.
Hanno fatto l'esposizione lì a...
E lui è molto suicida.
C'era sulla Federica.
Suicida è articolo. Suicida è matto.
Come è matto?
Ma lui ha avuto un momento di ricerca di Dio, sulla fedeltà c'era scritto.
Lui era andato
2-3 settimane fa.
Si era fatto missionario, era andato.
Non era andato in Cina.
Poi era andato in Inghilterra a fare catechismo, una cosa, no? C'è stato un
cattolico protestante.
Poi ha perso questo contatto qui, ha cominciato. Dopo questo momento di crisi mistica, no? Chiamato come sempre, dice che si è buttato di nuovo nella produzione del lavoro e tutto, probabilmente ha cercato lì quello che...
Non ha trovato dall'altra parte.
Lì come segno è quando la parola di Dio ci visita, no? Per noi, che lui è stato...
Ma tutto.
Ma solo l'ho riscoperto adesso, che solo non se ne parla adesso.
No, da sempre, soltanto che diventa orario.
100 anni, scusami, i suoi quadri.
100 anni e passa che
lui è morto 100 anni fa, no?
Perché il centenario, per quello mi sembra. Perché ho visto certi giornali che lo chiamano.
Lui il primo tempo li regalava. Sono passati da
fatto della fame.
In 100 anni sono passati, adesso un quadro che è stato pagato a New York 100 miliardi.
Che ho ricevuto quel dono lì di un quadro, allora diventa.
C'è stata l'esposizione in Olanda un mese e mezzo fa, no?
No, la fine.
La
non è una coppia la mia amica è andata su
della natura, esatta, cioè ispira qualcosa,
no, è il suo modo di vedere, che è il pensiero, è sempre il pensiero che dà valore al quadro. E mica, mica il quanto
e riesce, ecco, riesce a comunicare il suo pensiero attraverso le sue opere.
Tu
se tu fai una fotografia soltanto vale niente,
ecco.
E se tu ci metti un pensiero, quindi cogli un certo, metti in voi comunicare un pensiero, è il pensiero che dà valore alle cose, mica...
Vabbè,
il quadro, però... è un insieme di pasticci, di colori,
di colori.
E nient'altro.
Ecco.
Tu prendi dei pastelli,
e vale di...
tu puoi fare lo scarboni, puoi fare un quadro che vale 100 miliardi,
il quadro,
è sempre lo stesso pastello.
Ecco, ma però il quadro vale nella misura in cui questo pensiero è evidente?
Quel pensiero è evidente. Quando ti comunica, mi capisci?
Comunica qualcosa. E cosa comunicano i quadri? Cosa comunica?
Fiori, né quelli che vanno.
Bisogna avere la capacità di leggere.
No, no, il quadro del di un medico, di un suo medico curante.
Non è quello del giardino, perché anche quello è stato valutato.
Sì, sì, sì.
Ma cosa comunica?
Cosa comunica? Ma è lo stato d'animo che si comunica. Tu vedi, no. con povertà di colori, con povertà di tratti, ti comunica un grande pensiero,
ma bisogna anche saperlo leggere, dipende anche dalla nostra...
va bene, lui ti fa un campo di grano, vede, non è un campo di grano, mi capisci, è uno stato d'animo, tu vedi lo stato, e l'animo è nobilissimo, e lo stato d'animo è il campo di grano, niente.
Infatti c'è una ragazza qui a Fossano che è tanto triste, lei, e pittura,
sì, sì, non dire il nome che lo sappiamo.
Tutti i suoi quadri viene a gala questa mestizia.
Ah, sì,
certo, quello che hai dentro lo esprimi.
Ma guardi che
chi è?
Marisa Barbiana, che andava a scuola, suo fratello andava a scuola da Lucia. È una maestra.
Ma è mica una che ogni tanto parla da sola e si mette in... no. Perché ho notato da un po' di tempo a questa parte una ragazza abbastanza giovane.
No, questa c'è la tecnica di pittura. Non basta mettersi davanti a un quadro.
Guarda, sì, no, ma il quadro è valido in quanto, mi capisci? Non ti costringe a leggere il pensiero, te lo comunica il pensiero.
Ah, ecco, anche un profano.
Cioè, più una cosa, tu adopri una cosa poverissima, però con una cosa povera tu riesci a comunicare un pensiero grande, ecco, hai fatto una cosa grande.
Cioè,
se tu con cose povere, umili, che valgono niente, tu riesci a comunicare un pensiero grande, quanto più grande il pensiero, tanto più è fatto un'opera grande.
C'è Dio,
ma allora, ecco, questo valore qui effettivamente, e i critici lo danno in queste misure qui, no. O anche lì una...
No, adesso i critici là
c'è stato, lì fanno una...
Quando riscontro cose diverse.
Ma fanno una montatura per
nel prezzo, nel prezzo c'entrano tante cose, perché tu capisci,
esatto.
Se tu hai un quadro di Van Gogh e tu sai che dicendo io caso un quadro di Van Gogh, tutti ti quadri ti hanno così, naturalmente quello gioca nel prezzo, mi capisci? Capisci? Ma l'opera d'arte è un altro pezzo.
Sarà lì il signore che dà a qualcuno la capacità, la possibilità di esprimersi così, perché se me danno i pastelli, questo è il signore che...
Però quando parliamo? Abbiamo a disposizione 22 lettere dell'alfabeto. Con 22 lettere dell'alfabeto tu puoi dire una bestemmia, puoi dire grosse stupidaggini, puoi recitare Dante, puoi parlare di Dio. Gli elementi sono sempre quelli, A, B, C, D, A, tu hai quelli. Sempre gli stessi. Ora, tu puoi parlare di una cosa nobilissima e tutti restano estasiati, restano portati via, capito quello. Cosa fai con quelle lettere lì? Tu puoi dire una cosa volgarissima, puoi dire una stupidaggine, puoi dire niente. Le note, sono 7 note. Capito? Puoi fare la sinfonia di Beethoven. Capito? Puoi fare tanto rumore, troppo e fai tanto rumore. Sempre con 7.
Sempre 7 note.
Ma un momentino, volevo solo sentire questo. Un grande artista, pensavo che potesse comunicare un pensiero, una misura in cui
mi sembra che vogliate dire che il Vangelo mi interessa di qualcuno.
No, un momentino. E c'è una misura in cui è unito a Dio, può trasmettere un pensiero. Ma allora Van Gogh era unito a Dio.
Certo che sono tutti ispirati, scusa, è un dono che Dio fa.
No, ma una cosa è un dono che ci dà senza di noi, una cosa invece pensavo una partecipazione
futura. Lì c'è un articolo, c'è un altro, quindi fai una scelta. L'importante è vedere qual è il motivo, la motivazione che ti conduce a fare una scelta così più ricordante. Capito? Quello che determina tutto dentro di te.
Sì, una cosa che sovente si dice, noi non siamo liberi per le scelte, noi siamo obbligati, però noi
è solo con Dio, perché senza Dio tu sei obbligato.
sei schiava delle cose. Allora naturalmente tu leggi quelle cose che magari servono a farti fare bella figura, perché ti istruiscono, perché magari allora ti fanno fare, capito, pensiero dell'io, capito? E allora ti sembra di essere libera, invece non sei libera, sei dominata da quello che tu hai messo prima in tutto. Ora, o metti Dio, o te c'è il tuo io che ti domina in tutto. E allora ti fa fare quelle scelte che servono al tuo io, e quello ti porta, capisci, molto lontano.
Sì. Di stare in ascolto con Dio, no? E parlare con Dio, sempre. Sì.
Per lasciarmi guarire da Gesù, devo lasciarmi portare in disparte.
Ah certo, sì. Perché quel disparte lo rappresenta partire dal gruppo, partire da, mi spiego, dalla massa, dalla società, dagli altri, e raccogliersi nel silenzio tu per tu con Lui. Perché in questo rapporto personale diretto con Dio, che Dio fa giungere a noi, quella luce che ci cambia, perché convince. Ora quello che convince è soltanto la luce che viene da Dio, tanto ci viene di rumore.
Apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio di Dio.
Ecco. È l'ascolto di Dio che ci apre la via della salvezza.
Raccogliere in Dio.
Sì. Io raccogliete?
Io ce l'ho, grazie. Dedurre da Dio. Dio è esigente, che chiede tutto, perché non chiede pensieri.
Sì, beh, lui è tutto. È tutto. Una persona che richiede tutto è un egoista, capisci? Vero? Dio non è egoista, chiede tutto. Nella cosa sta la differenza? Che lui è la verità. E lui è tutto. Capito? Le creature invece non sono tutto. Le creature sono parziali. Capito? Quindi, allora ecco per cui lui chiede tutto per darci la nostra vita, cioè per mantenersi nella verità.
Se non
fermano
le creature,
non è
la via
d'amore. Sì, la via d'amore, perché se noi ci fermiamo le creature
muoiono.
Sì, ma a parte questo,
sono finite.
Che cos'è? Quale motivo c'è in noi da preferire la creatura, da essere la creatura? Cosa c'è dentro di me che mi fa? C'è il piacere di Dio. E pensiero di più, il pensiero mio io è dominante, e più mi rivolgo alla creatura anziché al creatore. È il pensiero di io che penso. E mi determina, mi spiego, alla scelta però di cose inferiori a Dio. Ora, soltanto se noi c'è il pensiero di Dio che ci guarda a Dio, noi abbiamo la possibilità di superare il pensiero nostro io, e quindi di evitare di fare quelle scelte inferiori, altrimenti siamo costretti a fare quelle scelte inferiori.
Quindi scegliere lui che.
Certo. Ma noi possiamo scegliere Dio solo se guardiamo a Dio, perché è solo con Dio che si sceglie Dio, con Dio, non col pensiero nostro Dio. Col pensiero nostro Dio non scegliamo le creature, perché con le creature non troviamo più soddisfazione che con Dio. Dopo
cosa ha detto?
Eh sì, perché noi scegliamo le creature? Quando scegliamo
perché
le creature
speriamo di trovare,
ecco,
soddisfazione,
più soddisfazione che Dio. Perché Dio è lontano, e invece la creatura, capito? La creatura la vedo, la tocco, mi parla, capite? Ma noi facciamo parlare allora
di
Dio. Poi si capisce che dopo.
Se dopo ci rendiamo conto dopo, che non è vero.
Ma dico, nel momento in cui io scelgo, perché seguo la creatura di che creatore?
Perché pensiamo che ci dia di più.
È già evidente, no?
Perché l'abbiamo messa prima a posto, in sostanza.
Ma certo.
Chiaro. Bene, allora volevo dire questo, ok? Più Dio mi fa progredire nel cammino della sua ricerca, più mi fa capire e più mi fa rendere consapevole che Dio fa veramente bene tutte le cose, tutte, compresa la morte.
Certo. Io sono di te. Sì? Quanto, due?
No, non c'è
più. Raffaele, sì, Raffaele si è messo così. Uno.
Dio è esigente, ma non è esigente per sé. È un Dio geloso, ma
certo.
Ecco, mentre la gelosia umana è, non è amore
certo. Ma perché lui è la verità. Lui è la verità. Quindi è esigente verità. Perché vuole che noi viviamo. Lui è esigente perché vuole che noi viviamo. Mi spiego. È l'esigenza di colui che ti ama e che vuole evitarti, ecco, che tu ti possa perdere. Ecco, l'esigenza è quella. Piuttosto urla, mi piego, grida,
picchia, fa tutto, ma vuole sapere.
Lacera, ecco. Mentre ecco, nell'umano c'è, è esigente, è geloso perché ha paura di perderlo.
Nell'umano, mi spiego, l'essere, l'essere centro, vuole essere centri, nell'umano, mi spiego, è un errore, perché il nostro io non è mai centro. Dio vuole essere centro invece, non è un errore, perché è la verità, Dio è centro. Quindi noi abbiamo la verità. Se noi fossimo la verità, noi faremmo giustamente, noi saremmo veramente il centro degli altri, perché siamo, ma noi non siamo la verità, e allora non è giusto che noi ci mettiamo al centro, né degli altri, né di noi stessi. Mi spiego, perché Dio è il centro. Quindi è un errore verso la verità il voler mettere noi al centro. Noi diciamo egoismo, mi spiego, orgoglio, diciamo come vuoi. Però se vai a fondo c'è un errore, l'errore di metterci al posto di Dio. Dio è la verità, Dio è il centro, noi non dobbiamo essere il centro, tutto lì.
Quindi fare la verità vuol dire mettere Dio al centro.
Ma certo, sì, perché lui è il centro, capisci? Lui è il punto fisso di riferimento, se metto altro col punto fisso di riferimento, certamente sbaglio tutto, capisci? E quindi naturalmente sbagliando tutto, poi dopo naturalmente mi trovo a fronte a fronte con i miei errori, e l'errore, siccome naturalmente l'errore è relativamente motivo di morte, quindi si crea ancora molto male.
Comunque il mio pensiero è questo, l'importanza di far leva sul punto immacolato che Dio ha lasciato in noi, nonostante il nostro peccato, il pensiero di Dio, che magari è calpestato, trascurato o sepolto, ecco, crocifisso.
Dio ha dato a noi, ed è la cosa più grande, che portiamo la possibilità di guardare a lui, di pensare a lui. Tutto viene da lui, tutto viene da questo, dal pensare a lui. Per poco noi ci spostiamo da questo pensiero, e quindi trascuriamo lui, immediatamente noi cadiamo, mi spiego, in quello che si impone su di noi, quello che vedo e tocco. Però il rapporto che vedo e tocco c'è il mio io in mezzo, perché sono io che vedo e sono io che tocco.
E quando si dice che Gesù ci salva proprio perché morendo, no? Rimane con noi nonostante morto, perché se non rimanesse in noi nonostante la sua morte noi moriremmo, no? Quindi l'importante è guardare lui anche morto. Vuol dire che vuol guardare questo pensiero di Dio che magari si è perduto in noi, per farlo risorgere.
Sì, comunque ecco. È guardare a Dio, capito? È guardare a Dio, perché è soltanto, ora tu guardi a Dio solo col pensiero, perché le creature non sono Dio, capito? Quindi no, è inutile star lì a guardare le creature, è inutile star lì ai i sentimenti che poi riferisci le creature, per cui tu non arrivi a Dio né fermandoti al mondo delle creature, né con i tuoi sentimenti, né con il cuore, né con rinunce, sacrifici o con i salti mortali per cercare di dimenticare te stesso. Così non, tu non arrivi a Dio, nemmeno se ti sforzi di dimenticare te stesso tu non arrivi a Dio, capito? Tu arrivi a Dio soltanto in quanto lo pensi, ecco.
Io voglio incoraggiare la roba.
Non vedo perché debba dire, lei debba pensare, dedico il mio pensiero a lui anche se morto. Ma tu pensalo vivo, perché io non potrei pensare a un Dio morto dentro di me, cioè come dire, non è vita. Ma pensare a un Dio morto.
Detto, è stato detto questo, che anche morto ci salva.
Certo, ma tu pensalo vivo, più tanto vivo.
Ma vuol dire forse,
non sta mica noi,
ma quello lì che Pinocchio vuol dire è questo, che guardare Dio così come siamo, malmessi o non malmessi.
Anche quando ti sembra incapace a pensare, non è l'esperienza del Dio morto in noi, questo. Capacità che ci fa sentire.
Non so, comunque il fatto è questo, che Dio ti dà all'uomo, dà all'uomo la possibilità di pensarlo, capito? Può darsi che a un certo momento questa possibilità qui non ci sia più. Fintanto che hai la possibilità di pensarlo, affrettati.
Grazie. Prego.
Ma poi aveva ancora qualcosa da dire prima. Aveva detto
fino all'altro sono.
No. A Sant'Albano non sono venuti a prenderle, e almeno queste cose qui. Come fare per fare
delle eclissi? Volete vedere l'eclissi?
Alle 7.
Come ti viene meglio a te?
Alle 18.
Vedete qualcuno?